File 8, pagina 55. Troppo sovente le notizie che circolavano erano il frutto della fantasia o anche il prodotto di malvagie azioni provocatorie da parte di agenti al servizio della SS. Anche le notizie che fonti attendibili ci fornivano perché fossero trasmesse ai nostri compagni spesso, con i successivi passaggi, subivano sensibili alterazioni di contenuto. Però, malgrado tutto, una buona notizia sul felice evolversi del corso della guerra contro i tedeschi risollevava più efficacemente il morale del nostro mondo di affamati che non un pezzo di pane, e un pezzo di pane nei campi di sterminio aveva un valore incalcolabile. La diffusione di notizie era una delle attività più pericolose. Infatti, cadere nelle maglie dello spionaggio interno del campo, sia per la ricezione che per la diffusione di queste notizie, costituiva certezza di morte. E moltissimi deportati nei vari campi, scoperti in questa loro attività, vennero brutalmente eliminati. Un altro settore di azione del Comitato di Liberazione Nazionale era quello che manteneva vivo fra la massa dei deportati lo spirito antifascista mediante l'organizzazione, in circoli molto ristretti e osservando scrupolosamente le misure di sicurezza clandestina, dei corsi di formazione politica, sia con la celebrazione di volta in volta delle date più salienti e degli avvenimenti storici e politici più importanti, quali il 1° maggio, gli anniversari della Rivoluzione francese, della Rivoluzione d'ottobre, dell'assassinio di Matteotti, eccetera. A questo riguardo voglio ricordare un fatto che mi pare abbastanza significativo per dimostrare la varietà delle forme che assumeva l'attività clandestina nel campo. I francesi, che malgrado la netta divisione tra gollisti e no, erano indiscutibilmente meglio organizzati di noi, anche perché la loro esperienza del campo era più remota della nostra e la selezione dei loro elementi politici più qualificati avveniva su più larga scala, dato il maggior numero di deportati. Riuscirono, nonostante ogni manifestazione di fede religiosa e politica fosse drasticamente vietata, a far celebrare la messa in occasione della Pasqua 45, a quel grande e per me indimenticabile uomo che rispondeva al nome di Père Jacques, l'abbé Brunel, che era amico di tutti noi, indipendentemente dalle nostre diversità e dai nostri contrasti ideologici e che, sfinito dagli stenti, è morto subito dopo la liberazione durante il rimpatrio. Fra gli scopi del comitato rientrava naturalmente anche l'organizzazione della solidarietà e questa aveva vari modi di manifestarsi. Nell'ambito dell'assistenza alimentare fra noi italiani c'era ben poco da fare, perché, ultimi arrivati in ordine di tempo fra le varie nazionalità europee, nessuno di noi, almeno a Gusen, è riuscito a occupare posti di rilievo nell'amministrazione del campo dove avrebbe potuto racimolare qualcosa. Organisieren era il termine nel gergo del KZ per venire in aiuto ai connazionali. In mezzo alla miseria e alla fame che dominava, noi italiani eravamo i più poveri e perciò l'assistenza si riduceva alla raccolta di qualche briciola dalle già magre razioni individuali di pane, per soccorrere qualche compagno o nella distribuzione di qualche piccolo aiuto che ci veniva da deportati o da organizzazioni di deportati di altre nazionalità che per la loro posizione, addetti alle cucine o alla cantina SS eccetera, erano in condizione di procurarsi qualche razione supplementare di vitto. In un mondo di fame e di estrema miseria come era quello del KZ, l'assistenza era ben poca cosa e la fame, oltre alle implacabili eliminazioni della camera a gas, ha seminato lo sterminio fra noi italiani. Peggio nel settore dell'assistenza sanitaria, dove eravamo completamente impotenti, per l'assoluta deficienza di mezzi, a supplire alla quasi totale mancanza di cure da parte tedesca. C'era possibile ricorrere solo a qualche rudimentale espediente. Uno di questi consisteva nella riduzione, da parte dei deportati che lavoravano nelle officine alla fiamma ossidrica, di pezzi di legno in carbone che, polverizzato, veniva distribuito ai diarroici nel tentativo di frenare la dissenteria, uno dei più terribili flagelli del campo. La ricerca di collocamento di compagni in posti di lavoro meno pesanti, nelle officine piuttosto che nelle cave, costituiva una delle nostre più grandi preoccupazioni e sovente a questo riguardo, merce l'aiuto di deportati politici di altri paesi che occupavano posti di una certa importanza nei vari settori amministrativi e funzionali del campo, è stato possibile svolgere un'attività efficace. Siamo riusciti così ad alleviare le sofferenze di molti compagni e a salvarne qualcuno come il pittore Aldo Carpi, votato a morte sicura se, con un tempestivo intervento, non fosse stato sottratto alla ferocia di un capò che lo aveva preso di mira per dar sfogo alla sua bestiale violenza. Come pure cercavamo, ed era questo uno dei compiti più difficili, di salvare qualche compagno dalla camera a gas, sottraendolo dai gruppi degli eliminandi e prendendoci cura di nasconderlo per evitare più terribili ritorsioni. Voglio qui ricordare due nomi a prova di questo fatto: Carlino, che vive tuttora a Biella, e Bausano di Asti, deceduto dopo il rimpatrio, che con l'aiuto di Aldo Ravelli sono riuscito a strappare dal blocco 28, vero antro della camera gas di Gusen, in occasione dell'ultima terribile eliminazione avvenuta il 21-22 aprile 45, cioè pochi giorni prima della liberazione. Per concludere queste note, che come ho detto all'inizio hanno il solo scopo di dare un contributo alla ricerca storica sulla presenza dello spirito antifascista e resistenziale nei campi di sterminio, voglio citare due fatti salienti a prova dell'efficacia dell'organizzazione politica all'interno dei KZ. Il primo riguarda noi italiani, verso i primi giorni dell'aprile 1945, quando la sconfitta delle armate tedesche era ormai definitivamente irreparabile. I tedeschi fecero il pazzesco tentativo di racimolare delle forze anche fra i deportati, per opporle agli eserciti alleati che avanzavano da tutte le parti, cercando persino di arruolare qualcuno fra gli italiani del campo di Gusen per la Volkssturm, promettendo loro la libertà. Malgrado la fame, le sofferenze inaudite degli ultimi giorni di deportazione e malgrado la morte che incombeva ancora su di noi, molti perirono nelle ultime eliminazioni del 21-22 aprile, nessuno degli italiani vi aderì. La prontezza e l'efficacia dell'intervento degli uomini politici riuscirono a impedire qualsiasi defezione. L'altro fatto che desidero citare riguarda l'organizzazione internazionale del campo. Negli ultimi giorni, immediatamente precedenti la liberazione, la SS aveva nominato con 24 tonnellate e mezza di dinamite tutte le entrate delle gallerie in cui erano collocate le officine per la fabbricazione di aerei Messerschmitt di Sankt-Georgen e le officine Steyr di Gusen, con l'intento di far entrare nelle stesse gallerie, con un falso allarme al momento dell'avvicinamento delle truppe liberatrici, tutti i deportati di Gusen 1, Gusen 2 e di Mauthausen, per poi farle saltare con tutto il loro contenuto umano. Il fatto è stato riconosciuto dallo stesso Zierais, comandante supremo del Lager di Mauthausen e dei suoi commandos, il quale lo ha esplicitamente ammesso nell'interrogatorio che ha subito il 24 maggio 45 da parte di ufficiali del servizio segreto USA presso la Kommandantur di Gusen, dove era stato trasportato ferito in seguito alla sua cattura. Io ebbi la ventura di assistere a quell'interrogatorio durante il quale, alla domanda precisa tendente a chiedere a quale scopo fossero stati minati gli ingressi delle gallerie di Gusen, Zierais rispose di avere ricevuto l'ordine da Himmler di convogliare tutti i detenuti nelle gallerie Kellerstrand e Bergerostrand di Gusen e di farle saltare con la dinamite. Tale fatto è stato poi ricostruito in tutti i suoi particolari nel rapporto su una visita fatta in extremis dei KZ di Mauthausen e di Gusen dal delegato della Croce Rossa Internazionale, comandante F. Flieger, cui si deve il grande merito di essere riuscito a impedire la realizzazione di quel crimine pazzesco. Il Comitato Clandestino Internazionale del Campo e i gruppi politici erano informati di questo fatto e dedotti del pericolo che incombeva su tutti i deportati. Furono dunque prese le misure e stabilite le decisioni che la situazione comportava. Bisognava assolutamente impedire l'entrata dei deportati nelle gallerie. A tale scopo furono organizzati gruppi di combattimento, pronti a far uscire dai nascondigli le armi che alcuni deportati erano riusciti a sottrarre all'armeria dell'SS, pronti a procurarsi altre armi, decisi a combattere contro l'SS secondo un piano che era stato improvvisato. Il piano non è entrato in esecuzione solo perché, come ho già detto, la strage è stata evitata mercé l'efficace intervento del delegato della Croce Rossa Internazionale che, informato dell'ordine di far saltare le gallerie con tutti i detenuti dall'ufficiale SS Reiner, ebbe un drammatico colloquio con il colonnello SS Zierreis il 3 maggio 45, due giorni prima, cioè, della nostra liberazione. Durante quei colloqui, Effliger riuscì a indurre Zierreis a fare revocare l'ordine di attuazione della progettata azione criminale. Fu così che la conclusione della guerra non coincise con uno dei più terribili misfatti dell'SS. L'azione dei comitati politici e dei gruppi armati da essi costituiti ha poi avuto modo di manifestarsi con grande efficacia al momento della liberazione, 5 maggio, e del trapasso dei poteri del campo, ma su ciò non voglio soffermarmi, perché una vasta letteratura ne ha già dato ampia documentazione. Francesco Albertini.